Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu hai bisogno di cura? Hai bisogno di cura? Veramente abbiamo tanto, ma tanto più bisogno di cura di quanto ci rendiamo conto. La Bibbia descrive i veri credenti come pecore. Allora, chi conosce le pecore da vicino sa che sono animali che non riescono, uno dei pochi animali nel mondo, che non riescono a sopravvivere senza cura dal pastore. Non sono capaci di difendersi da soli, si perdono, non sono capaci di trovare pascolo e acqua da soli, hanno bisogno di essere curati. Spesso i pericoli arrivano e loro non se ne accorgono. Se arriva un leone, come arriva un leone? Davide, come arriva un leone in mezzo alle lupi? Da lontano comincia a ruggire, sto arrivando. No, lui viene di nascosto nell'erba e poi quando arriva da vicino fa un salto e non c'è speranza. Un lupo, la stessa cosa, quindi non sono capaci a difendersi, non sanno neanche che c'è un pericolo lì vicino. È il pastore che sta lì sorvegliando tutto. Le pecore hanno tanto bisogno della cura del buon pastore. E anche noi, che siamo pecore spirituali, abbiamo tanto bisogno di cura. Qualche volta siamo come un bambino piccolo che crede di farcela da solo. E spesso noi vogliamo farcela da soli. Ci offendiamo quando Dio ci offre cura. Io sono capace. Cercate un bambino che sta lì cercando di mettersi i vestiti e non riesce a quell'età lì, o stai cercando da 5 minuti a lasciare le scarpe e non riesce, posso aiutarti? Io so fare. E non sono solo i bambini che delle volte non sentono o non si rendono conto quanto hanno bisogno di cura. Andiamo avanti, varie età, vari anni di età, magari un adolescente prende decisioni che secondo lui, secondo lei sono buone, ben pensate, e sta seminando male e porterà brutte conseguenze per la vita e delle volte per l'eternità. Ne ha tanto bisogno di cura. Noi abbiamo bisogno di cura. Non siamo capaci da soli a camminare bene. Non siamo capaci da soli a scegliere bene. Non siamo capaci da soli a difenderci. Abbiamo bisogno di cura. E grazie a Dio che abbiamo un buon pastore che ci cura perfettamente, Gesù Cristo. Però è importante riconoscere questa cura, perché arriva in tante forme, e quando noi sappiamo della cura che ci dà, ci permette di avere più pace nelle prove. Ci aiuta a non trascurare la cura. Se Gesù mi cura in un certo modo, ma io non so che mi cura in quel modo, il fatto è che posso non avvalermi di quella cura e la manco. Cioè, Gesù me la dà. È come se arrivasse un pacco e viene lasciato fuori la casa e tu hai tanto bisogno di la medicina che sta dentro e non sai che è arrivato e resta lì sotto la pioggia, alla fine va male e tu dentro stai soffrendo perché non sai che la medicina è già stata consegnata. Abbiamo bisogno di riconoscere la cura che Gesù ci dà. Quindi, onde evitare di non riconoscere la cura, oggi vogliamo iniziare a considerare un aspetto importante della cura che Cristo ha per noi. Nella Bibbia impariamo che Dio, dal tempo di Mosè in avanti, ha sempre curato il suo popolo come? Come ha curato il suo popolo Dio nei secoli? Tramite uomini, giusto? Come ha curato Israele? Cioè, avevano bisogno di guida, avevano bisogno di trovare acqua, avevano bisogno di insegnamento lì nel deserto. E come ha curato loro? Tramite Mosè. Come ha curato Israele per 4 secoli, dopo la morte di Giosuè, quando avevano tanto bisogno di guida tramite i giudici, come ha curato Giuda. Israele non aveva buoni rei, ma tramite i rei. Davide, Salomone, infatti Israele, Giuda, andava bene quando? Quando è che Giuda andava bene spiritualmente? Quando c'era un re che dava una buona guida. E quando non c'era un re che dava una buona guida, Israele, Giuda, andava male spiritualmente. E poi i profeti. Com'è che Dio faceva tornare nella via giusta? O sapere di aver bisogno di tornare? Era sempre tramite i profeti, gli uomini di Dio. Quindi è sempre Dio che cura, ma Lui usa gli uomini che Lui stabilisce. Cristo dichiara in Matteo 16:18: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Io, il Cristo, Gesù, edificherò la mia chiesa. Quindi Gesù Cristo ha fondato la sua chiesa e la sta edificando. L'opera è sua, ma è importante capire che egli opera tramite gli uomini che egli sceglie. Gli uomini non scelgono questi uomini, lui che li sceglie. E noi siamo i beneficiari della cura di Gesù Cristo. Per capire meglio questa cura, vogliamo riprendere il nostro studio sulla Epistola di Efesini. Una epistola che spiega molto dell'opera di Dio, molto di quello che è nascosto se non per la Bibbia, di come Dio ci salva e ci porta avanti. Capitolo 1 insegna tante cose, insegna soprattutto come Dio ci ha eletti prima della creazione del mondo, per un'eternità con sé, avendo scelto di salvarci durante il tempo sulla terra. Capitolo 2 racconta di come eravamo morti nei nostri peccati, senza Dio, senza speranza, e Dio nella sua grande misericordia ci ha vivificati, ci ha uniti a sé per mezzo dell'opera di Cristo. In capitolo 3, fra l'altro, abbiamo imparato qualcosa dell'amore infinita, immensa, che supera ogni conoscenza, l'amore di Dio per noi. Ci troviamo ora nel capitolo 4. All'inizio abbiamo letto che siamo uniti perché siamo uniti che abbiamo un Signore, un Salvatore, abbiamo uno spirito, una speranza, una fede, un battesimo, tutti uniti insieme. E poi abbiamo letto nell'ultimo sermone in Efesini che Gesù Cristo è disceso alla terra per compiere la salvezza e ha dato doni agli uomini. E noi siamo i beneficiari di quei doni. Gesù Cristo il Signore ha dato doni e noi siamo beneficiari di quei doni. Questo voglio che meritiamo su questo fatto. Gesù stesso ha dato dei doni e noi ne siamo i beneficiari. Con quello vogliamo andare avanti e vedere oggi, versetto 11 di capitolo 4, Efesini 4:11, e iniziamo oggi a vedere quali sono questi doni che Dio ha dato agli uomini. Doni tramite il quale Gesù ci cura perfettamente. Vogliamo conoscere questa cura per trovare gioia in essa, per essere più riconoscenti e per avvalerci pienamente della cura che Cristo ha per noi. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo letto e studiato insieme in Efesini 4:7-10. Abbiamo letto che Cristo ha dato doni agli uomini. Voglio leggere di nuovo, iniziando versetto 7. Notate che Cristo ha dato a ciascuno, quindi ciascun credente, una misura di grazia. E nel versetto 8 leggiamo che ha dato questi doni agli uomini. Sarà il versetto 11 che spiega che cosa sono questi doni. Allora, noi siamo i beneficiari, quindi stiamo leggendo non qualcosa di storico, stiamo leggendo qualcosa che Cristo ha fatto per noi e di cui stiamo ancora traendo il beneficio. Leggo dal versetto 7. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, per la quale la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Cristo ha dato dei doni, questo vogliamo capire. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nella parte più bassa della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Allora, Cristo ha dato dei doni agli uomini. Ma cosa sono? Ecco, versetto 11, che spiega. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori. E non finisce là, ma noi finiamo là per il momento. Come dono a noi, parte della Chiesa universale, Gesù Cristo ha dato doni e questi doni sono uomini. Uomini che ha dato a svolgere il ruolo di apostoli, profeti, evangelisti e pastori e dottori. Gesù Cristo cura noi, la sua Chiesa, tramite questi uomini. Quanto è importante per noi comprendere la cura che Gesù ha per noi. Dobbiamo riconoscere, perché se non riconosciamo possiamo mancare questa cura. Quando pensiamo agli uomini che ci curano, ricordiamo che sono doni di Cristo e quindi in realtà è Cristo che ci cura tramite loro. Poi voglio dare una parola che per chi si trova in uno di questi ruoli, e vedremo in avanti che questi ruoli oggi sono evangelisti e pastori dottori, che la Chiesa appartiene a Cristo e quando Cristo mette un uomo in un ruolo, è sempre Cristo che cura tramite quell'uomo. Quell'uomo non è arrivato a quel ruolo per conto suo, è stato messo da Cristo, e quindi è Cristo che sceglie, è Cristo che dà la capacità e la gloria va tutto a Cristo. Teniamo questo in mente mentre consideriamo le quattro categorie di uomini elencati in questo brano. Dico quattro categorie perché nel greco c'è un articolo che si ripete in quattro volte, che non viene tradotto ugualmente in italiano, comunque serve gli apostoli, che poi è lo stesso articolo, i profeti, gli evangelisti e i pastori e i dottori. Un articolo che in greco vuol dire che i pastori e i dottori è un uomo o una classe di uomini che hanno queste due funzioni. Quindi in greco è molto chiaro, in italiano non abbiamo la stessa grammatica, ma ci sono quattro categorie di uomini. Allora, noi vorremmo considerare oggi, Dio volendo, gli apostoli e gli evangelisti e i profeti. Allora, leggo di nuovo 11. Ed egli stesso, Cristo stesso, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Notiamo che Cristo ha dato. Questi uomini vengono usati da Cristo per edificare la sua Chiesa, ma è Cristo che dà, è Cristo che opera, tutto appartiene a Cristo. Cristo ha usato alcuni di questi uomini, come vedremo oggi, a porre il fondamento della Chiesa. Adesso usa gli uomini per edificare su quel fondamento. E quella Chiesa è la Chiesa di cui tu fai parte se tu sei salvato o salvata. Quella Chiesa non è un edificio, non è un'istituzione. Quella Chiesa è una realtà spirituale composta da tutte le persone che Gesù Cristo ha salvato. Qual è il fondamento della Chiesa? Allora, ci sono due modi di vedere il fondamento. Qui in Efesini, capitolo 2, versetto 20, parla di come Cristo ha posto il fondamento e che cos'è questo fondamento. Guardate. Iniziamo con 19. Voi, dunque, non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati, voi siete edificati su quale fondamento? Sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Avete capito? Gli apostoli e i profeti sono il fondamento che Gesù ha messo giù, lui è la pietra angolare sotto tutto. E noi siamo edificati sopra gli apostoli e i profeti. Noi credenti siamo edificati sopra il fondamento degli apostoli e profeti. Allora, quando si costruisce un edificio, quante volte si pone il fondamento? Una volta. Se si tratta di una casa di un piano, se si tratta di un grattacielo di 176 piani, adesso è quello più alto del mondo, una volta si pone il fondamento. La fondamenta, e poi si edifica per tanto tempo sopra, e la Chiesa, Cristo sta ancora edificando. Il fondamento non cambia mai. Cristo ha usato gli apostoli e i profeti come il fondamento della Chiesa, in cui egli stesso è la pietra angolare. Quindi, gli apostoli e i profeti sono due classi di uomini che sono stati usati all'inizio da Cristo per fondare la Chiesa. E oggi siamo noi edificati su quel fondamento che rimane fermo e stabile. L'apostolo Paolo dichiara la stessa verità in 1 Corinzi 3, 10-11, in un altro modo. Perché l'apostolo Paolo era un apostolo. E lui parla che lui, non da solo, insieme agli altri apostoli, ha posto il fondamento. E quel fondamento è Gesù Cristo. Quindi la stessa verità, descritta in un altro modo, lui sta parlando di porre il fondamento, quella pietra angolare che è Cristo. Leggo 1 Corinzi 3, 10-11. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, a ciascuno è stato dato una misura di grazia, era a Paolo è stato dato la grazia di essere apostolo, come savio architetto, io ho posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Cristo Gesù. Paolo, come uno degli apostoli, ha posto il fondamento che è predicare che Gesù Cristo è il Signore e il Salvatore. E questo fondamento rimane per tutti i secoli, è stato posto una volta e dura per sempre. E Cristo ha scelto gli apostoli e i suoi santi, e poi i profeti, che erano contemporanei, che sono stati usati da Cristo per fondare la Chiesa, ponendo quell'unico fondamento che non cambierà mai. La Chiesa è già fondata, non occorre, non è possibile porre un altro fondamento. Lo dice proprio qui, Paolo lo dice. E tenendo questo in mente, ci aiuta a capire il ruolo di questi uomini, che è un ruolo che Dio ha già compiuto, grazie a Dio, perché siamo noi stabili su questo fondamento. Allora, tenendo quello in mente che vale sia per apostoli che profeti, iniziamo con apostoli a vedere queste due categorie di uomini. Questi uomini sono stati usati per la nostra salvezza e la nostra crescita. Ricordate che non saremmo salvati se non fossero stati questi uomini, che Cristo ha dato come dono alla Chiesa, per il bene di tutti i credenti in tutti i secoli, in tutto il mondo. Questo perché siamo stati salvati per mezzo del Vangelo che Gesù ha trasmesso al mondo per mezzo di loro. E perché è stato dato a loro e poi incorporato nella Chiesa e nella Bibbia. La parola apostolo in sé vuol dire mandato, un messaggero mandato in missioni. Gli apostoli, per essere apostoli, dovevano essere scelti da Cristo stesso. Non sono stati eletti, non sono stati riconosciuti da altri, sono stati scelti da Cristo, hanno ricevuto il loro insegnamento da Cristo, non da altri uomini, un'altra qualifica di un apostolo che il suo insegnamento ha ricevuto direttamente dalla bocca di Gesù Cristo, non tramite altri uomini. E poi dovevano essere testimoni oculari di Gesù Cristo risuscitato, perché dovevano testimoniare che Gesù è veramente risorto. Quindi, in Atti 1, a Gerusalemme, Giuda era ormai morto, Cristo era ormai risuscitato, e c'erano adesso 11 apostoli, serviva un dodicesimo. Allora Pietro, in Atti 1, 21-22, Pietro, parlando agli altri apostoli, parla del fatto che ci serviva un altro apostolo ma non sarebbero loro a scegliere, ma a riconoscere chi Dio ha scelto, e hanno fatto a sorte gli uomini qualificati. Hanno detto: Signore, mostraci tu, perché devi tu scegliere. E lui, Atti 1:21, dice: bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando la battesima di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo da mezzo a noi, uno di questi diventi testimone con noi della sua risurrezione. Lui sta dicendo: un apostolo soprattutto è un testimone del fatto che Gesù è veramente risorto. Allora hanno a sorte, hanno detto: Signore, mostrici tu chi è quello che vuoi tu, ed era Mattia. Sappiamo che anche Paolo era apostolo. Egli è stato scelto, come gli altri, direttamente da Gesù stesso. E ha visto Gesù risorto. Quando Gesù è apparso a lui, varie volte, la prima volta sulla strada per Damasco. Il suo insegnamento da dove è venuto, quello di Paolo, lo dice lui, da Gesù direttamente. Leggiamo le sue parole in 1 Corinzi 15, da 3 a 8, in cui parla del fatto che Cristo Gesù è apparso anche a lui, come agli altri apostoli. Questa era la conferma di essere apostolo. 1 Corinzi 15, 3. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitato e il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa, Pietro, e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Ero fuori tempo, ma lui voleva anche me come apostolo. Galati 1:1, lui dice: Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti. Dice: io sono apostolo, ma non da parte degli uomini. Gli uomini non mi hanno scelto, sono apostolo tramite Gesù Cristo. In 1 Corinzi 9, Paolo sta parlando del fatto che aveva visto Cristo. 1 Corinzi 9:1. Non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù il nostro Signore. Certo sono apostolo, perché io ho visto Gesù. In Atti 26, 12-18, Paolo riscrive la prima volta che Gesù è apparso a lui per costituirlo come apostolo. Quindi, come gli altri apostoli, il suo mandato di essere mandato in missioni è venuto dalla bocca di Cristo. Atti 26, leggo da 12 a 18. Mentre ero impegnato in questo, arrestare i credenti, e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce dal cielo, più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli. Io disse: chi sei tu, o Signore? Ed egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparerò, liberandoti dal popolo e dai gentili, ai quali ora ti mando, per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. È apparso Cristo a Paolo, li ha mandato in missioni e gli ha insegnato il suo Vangelo. Allora è chiaro che un apostolo doveva essere un testimone oculare di Cristo risorto, doveva aver ricevuto il suo insegnamento direttamente da Cristo, e solo così poteva essere apostolo, e solo così poteva essere fondamento della Chiesa insieme agli altri. Allora, capendo questo, diventa chiaro che dopo quei apostoli non c'erano altri. Nessun altro nei secoli ha visto Cristo risuscitato, in modo da poter essere testimone. È risuscitato veramente. E nessun altro ha mai ricevuto il suo insegnamento direttamente da Cristo. Perché adesso gli apostoli hanno messo i loro insegnamenti nel Nuovo Testamento. E se uno si dice, no, io sono un apostolo, io ho ricevuto direttamente da Dio, è un bugiardo. Ingannato forse, forse si sa di essere un bugiardo, forse non sa, è ingannato, ma è un bugiardo. È da Satana. Perché gli apostoli, il fondamento è stato posto e non si ripone il fondamento e non ci sono altri. È importante capire che gli apostoli erano gli uomini che Gesù ha usato per fondare la Chiesa e darci il Nuovo Testamento. Hanno fondato la Chiesa, non qualche chiesa locale, ma la Chiesa in sé. Un brano che ci aiuta a capire che gli apostoli avevano un ruolo di fondare la Chiesa nei vari gruppi del mondo. È Atti 1.8, e questo divide il mondo come la vede Dio. Atti 1.8 racconta un avvenimento dopo la risurrezione, poco prima dell'ascensione di Gesù. E Cristo parla con gli apostoli e parla con loro del fatto che sarebbero loro a portare il messaggio del Vangelo alle varie categorie degli uomini. Questo non vuol dire che hanno portato in tutto il mondo fisicamente, ma sono stati loro a portare il Vangelo e fondare la Chiesa nei quattro gruppi che Cristo menziona qui in Atti 1.8 che vi leggo. È Gesù che parla con loro. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. In Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù ha detto che gli apostoli sarebbero testimoni di lui in Gerusalemme e in tutta Giudea. Questo hanno fatto i dodici. In Samaria, e questo è quando Pietro e Giovanni sono andati lì per confermare i primi credenti, e tramite loro lo Spirito Santo è stato dato, perciò la Chiesa era unita. E poi, fino all'estremità della terra, tratta i gentili. E chi è stato il primo a predicare ai gentili? L'apostolo Pietro, uno degli apostoli, a casa di Cornelio, in Atti 10. Quindi gli apostoli avevano un ruolo fondamentale nel fondare la prima chiesa nelle quattro categorie di uomini: Gerusalemme e Giuda, e Samaria e i gentili. Sono stati gli apostoli a ricevere la dottrina da Cristo per poi stabilire questa dottrina che viene chiamato l'insegnamento degli apostoli. Leggo i primi credenti, giorno di Pentecoste, Atti 3:42. Cosa hanno fatto questi primi credenti? Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Allora, l'insegnamento degli apostoli noi abbiamo adesso nel Nuovo Testamento. Infatti, gli apostoli con l'appoggio dei profeti ci hanno dato il Nuovo Testamento, e anche noi, e questo è importante, dobbiamo perseverare nell'insegnamento degli apostoli. Torneremo a quel punto, ma voglio prima guardare i profeti. Sono stati usati con gli apostoli a fondare la Chiesa da parte di Cristo. Vengono menzionati insieme agli apostoli. Allora, questi profeti avevano un ruolo importante nella Chiesa primitiva, e quella parola si usa questo termine nei libri biblici. La Chiesa primitiva parla della Chiesa prima di avere il Nuovo Testamento. La Chiesa nella prima generazione viene chiamata la Chiesa primitiva. Nella Chiesa primitiva gli apostoli e i profeti avevano un ruolo importante che non avevano dopo, perché non c'erano dopo. Allora, il loro ruolo, quello dei profeti, era secondario a quello degli apostoli, lo dice proprio la Bibbia, vedremo. Ma sono stati usati insieme agli apostoli per fondare la Chiesa. Ricordate che nella Bibbia ci sono più tipi di profeti. C'è grande confusione perché non si distingue come bisogna distinguere. Ci sono più tipi di profeti. Per esempio, nell'Antico Testamento i profeti, c'erano profeti di Dio e c'erano tanti profeti falsi. I profeti di Dio annunciavano gli oracoli di Dio, alcuni dei più conosciuti. Chi è il più famoso profeta dell'Antico Testamento? In assoluto, più grandi profeti dell'Antico Testamento. Mosè. Mosè è stato usato per dare più da tutta la legge, è stato tramite il profeta Mosè. Poi c'è Isaia, c'è Geremia, c'è Daniele, c'è Malachia, Osea, Zaccaria. Nel tempo di Gesù, chi era il profeta più famoso? Mentre Gesù camminava sulla terra, Giovanni il Battista. Ma era un profeta diverso, lui non parlava del futuro. Ha detto qualche commento del futuro, ha detto lui battezzerà con fuoco, lui porterà su giudizio, ma maggiormente lui preparava la gente, predicava un messaggio di ravvedimento come preparazioni spirituali per il Cristo, per Gesù. Giovanni Battista. E poi c'erano i profeti di cui il nostro brano parla e vari altri brani, che erano usati insieme agli apostoli per fondare la Chiesa. Cristo ha fondato noi su di loro. Per capire meglio il ruolo del profeta, consideriamo la definizione. Profeta è una parola che vuol dire dire davanti. E si contrasta un po' con la parola per insegnante o dottore, didascolos, da cui noi abbiamo didattica, l'insegnamento così. L'insegnante è uno che insegna in modo logico, un filologico, per aiutare a capire. Ok, sì, adesso capisco. Il profeta, piuttosto, è uno che non solo insegna, ma più che solo insegnare verità che magari non erano capite prima, esorta, in modo da edificare e spronare gli ascoltatori. Allora, serve questo tipo di dono nella predicazione. Perché se la predicazione è solo trasmettere informazioni, senza spronare a cambiare la vita a causa di queste informazioni, quell'informazione riempie la testa e non cambia il cuore. Allora, questo ruolo è importante. Però l'ufficio è un'altra cosa. In 1 Corinzi 12 e 14 si nota che la profezia serve per edificare la Chiesa. Quindi, profetizzare vuol dire spiegare le cose di Dio con la potenza dello Spirito Santo in modo che i credenti vengano edificati e stimolati a crescere. Allora, prima che ci fosse il Nuovo Testamento, i profeti sono stati usati da Dio per edificare e stabilire la Chiesa primitiva. Ed erano parte del fondamento che abbiamo letto in Efesini 2:20. Tenete in mente il ruolo dei profeti, che era quello di esortare e confermare i credenti. All'inizio, allora notate anche nel Nuovo Testamento, quando leggete il Nuovo Testamento, c'è una differenza dall'inizio alla fine, e fine non intendo Matteo e Apocalisse. Sto parlando dopo Cristo, dal tempo cronologico. Per esempio, certi libri furono scritti presto, Galati, Corinzi, Efesini. Certi libri furono scritti tardi, secondo Timoteo, primo e secondo Pietro. Allora, bisogna tenere conto, per esempio, le guarigioni troviamo in Atti, che era all'inizio o fine del tempo del Nuovo Testamento. Atti descrive un tempo all'inizio o un tempo più verso la fine del periodo del Nuovo Testamento, che andava da circa 35 a circa 95, circa. Atti era all'inizio. Primo Corinzi, molto all'inizio. Secondo Pietro, molto alla fine. Secondo Timoteo, molto alla fine della vita di Pietro e di Paolo. Allora, qui c'è Atti 13, la Chiesa nuova. Ora, nella Chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori. Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Sirene, Manaen, eccetera. Quindi, lì, la chiesa nuova, nuova, c'erano profeti e dottori insieme in questa chiesa ad Antiochia per edificare i credenti. Atti 15, dopo due capitoli, vediamo un ruolo dei profeti. Ora, 15:32, ora Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. In 1 Corinzi 12:28-29, notate che vengono elencati insieme agli apostoli nel secondo luogo. E Dio ne ha costituiti alcuni nella chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, eccetera. Secondo luogo, troviamo i profeti elencati insieme agli apostoli anche in Efesini 2:20 che abbiamo già letto. Siete edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. In Efesini 3:4-5, Paolo descrive il mezzo per il quale Cristo Gesù ha dato il Vangelo alla Chiesa, che qui il Vangelo viene chiamato il mistero di Cristo. Notate come il Vangelo è stato dato. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, cioè il messaggio del Vangelo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato a chi? Ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coredi e dello stesso corpo. Cioè, il Vangelo, il mistero di Cristo, è stato rivelato a chi? Non ai dottori, non ai evangelisti, ma è stato rivelato agli apostoli e ai profeti, perché non c'era ancora la parola Nuovo Testamento. Questo è un brano molto importante per capire. Affinché i gentili siano corredi e dello stesso corso, affinché il Vangelo adesso stabilito raggiunga i gentili che vengono salvati. Questo è il Vangelo che noi abbiamo. Questo è il Vangelo che ha salvato te. E te. E te. E ciascuno di noi che siamo salvati. Questo mistero, Vangelo che è stato rivelato a loro. Quegli uomini hanno ricevuto il Vangelo. E non è stato rivelato di nuovo, volta dopo volta. È stato rivelato a loro, punto, basta. Perché adesso abbiamo scritto giù e curato nella parola di Dio. Chiaramente vengono menzionati nel nostro brano di oggi gli apostoli e i profeti. Un'altra indicazione che il ruolo dei profeti, come quello degli apostoli, era solo per la chiesa iniziale, è perché nelle epistole, soprattutto man mano andando avanti, ma mai si trova questo, non si trova saluti agli profeti come si trova agli anziani, dottori, e ai diaconi. Nelle epistole, i profeti vengono menzionati in due epistole solo. Solo in due vengono menzionati. Allora, vengono menzionati i profeti dall'Antico Testamento, ma i profeti del Nuovo Testamento vengono menzionati solamente in Corinzi, 1 Corinzi, e Efesini. Abbiamo già letto quelli in Efesini. L'insieme di tutti questi fattori ci aiutano a capire che gli apostoli e i profeti servivano in quei primi anni della Chiesa. Cristo ha rivelato a loro il Vangelo e si è servito di loro per darci la Chiesa e il Nuovo Testamento. Hanno posto il fondamento della Chiesa e ci hanno dato il Nuovo Testamento. Se noi guardiamo secondo Pietro, che fu scritto alla fine della vita di Pietro, forse intorno al 64-65, trovate con me secondo Pietro 2 e notiamo che Pietro parla in modo che si fa capire che non ci sono profeti oggi, come lui parla, perché lui sta parlando confrontando con i profeti dell'Antico Testamento e non dice i profeti del Nuovo Testamento di oggi, dice i dottori di oggi. Quello che erano i profeti dell'antico sono i dottori, ricordando questo è scritto non all'inizio della Chiesa, ma è scritto in un tempo in cui già avevamo quasi tutto il Nuovo Testamento già scritto. Allora leggo 1:21 e 2:1. Secondo Pietro, nessuna profezia, quella dell'Antico Testamento, è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Questi santi uomini di Dio, i profeti dell'Antico Testamento. Ora, vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e negando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso un fulminea distruzione. Allora, Pietro qui, lui fa come parallele, c'erano veri profeti e falsi profeti, e oggi ci sono veri dottori e falsi dottori. Non parla più di profeti, perché, come dico, al suo epoca già c'era quasi tutto il Nuovo Testamento. E allora, vediamo che il ruolo dei profeti, insieme agli apostoli, era quello di essere usati da Cristo per darci il Vangelo, che comprende tutto il Nuovo Testamento, e di fondare la Chiesa. Ma cosa c'entra con noi? Cos'è? Serve questo se dovessimo fare un esame biblico e uno deve scrivere giù le risposte giuste? Perché se serve solo per quello, possiamo fare a meno che studiare la Bibbia. Se studia la Bibbia è solo per conoscere cose, per poter essere più bravo di quello che eravamo di rispondere, allora non ci serve studiare la Bibbia. Quello è una conoscenza che solo gonfia. Ma se piuttosto questa conoscenza può stimolarci a riposarci più in Cristo, a vivere più per Cristo, a camminare più nella via di Cristo, allora è una buona cosa. Ed è una buona cosa. Prima di tutto, che cosa abbiamo noi a che fare con uomini morti da quasi 2000 anni, 1900? Che cosa abbiamo a che fare? Abbiamo tantissimo a che fare con loro. Perché se siamo salvati, siamo salvati eternamente per mezzo del Vangelo che loro hanno trasmesso da Cristo al mondo. Tu hai sentito il Vangelo vero, anziché qualche dottrina degli uomini, perché Dio ha affidato il suo messaggio a questi 12 uomini, più Paolo, 13 uomini, più i profeti. Il messaggio che tu hai ricevuto è direttamente legato in una catena non rotta da loro. Abbiamo tramite loro il Nuovo Testamento che insieme all'Antico fa la nostra Bibbia. Quindi, quando noi consideriamo che Cristo ha dato agli uomini dei doni, e poi dice ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, riconosciamo che sono un dono da Cristo a noi. Se un uomo ricco, importante, costruisce delle case per i suoi pronipoti che non sono ancora nati, ma stabilisce per tutti i suoi nipoti un conto che provvede per ogni figlio che ogni nipote avrà una casa e un lavoro, e lui provvede tutto questo in un paese di grande povertà. Allora, questi pronipoti nascono, e lui è già morto, e nascono con soldi da vivere, con cibo, con cura e una casa sicura. Loro stanno traendo beneficio immenso, parlando umanamente, da un bisnonno che non hanno mai visto. E se loro dovessero dire, ma cosa c'entro io con un bisnonno che non ho mai visto? Non direbbero, se fossero cresciuti bene i genitori, ma tu vivi per i mezzi che lui ha lasciato per te. Quello che tu mangi ogni giorno, che tanti muoiono di fame, tu che sei protetto e tanti vengono spranati dagli animali e tu sei protetto nella tua casa, tu vivi perché lui ha pensato a te. E noi viviamo e siamo accolti nella Chiesa di Cristo Gesù, abbiamo la verità di Cristo Gesù, perché questi uomini si sono sacrificati. La maggioranza di loro sono stati messi alla morte. La tradizione dice che solo uno è morto dalla vecchiaia, era Giovanni, e lui è stato prigioniero a Patmos come isola. tutti gli altri sono stati uccisi per la loro fede. Tu vivi per mezzo del loro sacrificio, loro impegno fino alla morte. Quindi, o credente, riconosci che Gesù Cristo ti sta curando tramite questi uomini, bensì sono morti. Quello che egli ha fatto tramite loro va avanti tuttora, perché tuttora godiamo la Chiesa. E non sto parlando della Chiesa locale, sto parlando della Chiesa come realtà spirituale. Godiamo il Nuovo Testamento, che è la luce insieme all'Antico sul nostro sentiero per farci camminare senza cadere. Infatti, tutta la verità di Cristo che noi abbiamo, la verità sulla quale è fondata la nostra fede, la verità che ci permette di camminare bene e non cadendo tutti i giorni in continuazione solo, tutta questa verità abbiamo tramite gli apostoli e i profeti. L'unica dottrina vera è l'insegnamento degli apostoli che abbiamo letto lì in Atti, capitolo 3. Qualsiasi insegnamento, questo è importante, qualsiasi insegnamento che non è conformato all'insegnamento degli apostoli che noi abbiamo nella parola di Dio, è da scartare perché non è da Dio. Anche se viene tratto da pezzi dalla Bibbia, perché certamente se vuoi ingannare non devi inventare una cosa dove non c'è nulla di vero. Prendi dei pezzi ma poi cambia e non è più l'insegnamento degli apostoli. È da valutare, riconoscere e scartare. Leggo ancora Atti 2:42. I primi credenti erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli. Dio si è servito di questi uomini per darci. Nell'Antico Testamento si è servito dei profeti e nel Nuovo Testamento maggiormente degli apostoli. Allora voglio ascoltare le parole di Pietro. Questo è 1 Pietro 3:2. Parlando dei profeti dell'Antico Testamento e gli apostoli adesso. Questo Pietro dice: faccio questo affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti, Antico Testamento, e del comandamento dello stesso Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Lui qui dice: qui c'è la Bibbia. Sono le parole trasmessevi dai santi profeti, quelli dell'Antico Testamento, e da noi apostoli. E fra loro e noi, voi avete la parola di Dio. La Chiesa di Gesù Cristo è fondata sul ministero degli apostoli e profeti. Ed è fondata stabilmente e andrà avanti e nessuno può distruggere la Chiesa perché è Cristo stesso che la sta edificando. E Lui è la pietra angolare. Quindi abbiamo grande motivo di ringraziare Dio per gli apostoli e i profeti, perché per darci il Vangelo, le verità di Dio, tanti sono arrivati alla morte. Voi avete ricevuto non solo la grazia di credere in Cristo, Filippesi 1:29, ma anche la grazia di soffrire per Lui. O che Dio possa darci il privilegio di soffrire per trasmettere questa verità data una volta per sempre a nuove generazioni di credenti. Noi siamo salvati perché abbiamo sentito il messaggio tramite l'opera della Chiesa che questi uomini hanno stabilito sul fondamento di Gesù Cristo. Non abbiamo finito questo brano, questo versetto. Dio volendo, la prossima volta, noi vogliamo continuare a studiare questo versetto per capire chi sono gli evangelisti e i pastori dottori. E vogliamo riconoscere anche in loro la cura che Gesù Cristo ha di noi. Abbiamo bisogno di quella cura. E guai a quel credente vero o almeno di nome che stoltamente non vuole avvalersi della cura che Gesù ha dato. Bambini e adolescenti spesso sono stolti e non vogliono cura, vogliono decidere loro e decidono male. sull'elenco di scuole in casa e in internet sto leggendo una mamma scritta dicendo ma non so cosa fare perché mia figlia l'anno prossimo deve fare la prima, ma delle volte dice che non vuole andare a scuola e delle volte dice di sì. Allora se lei dice che non vuole fare andare, dobbiamo fare scuola in casa, ma se all'ultimo momento dice che vuole fare o viceversa, come facciamo? Perché dobbiamo fare quello che dice lei. Dobbiamo fare quello che dice la bambina di 6 anni. La bambina di 6 anni ha una posizione forte e si fa sentire, ma la bambina di 6 anni non ha la saggezza di scegliere bene. E questi poveri genitori non capiscono il ruolo dei genitori. E prima di puntare il dito a quella bambina così stolta che non capisce il valore della guida, quanti di noi abbiamo rifiutato la guida che Gesù Cristo ci ha dato, volendo decidere noi? Gesù cura noi. Con il suo mezzo, con la sua via, con la sua verità, aspetta noi di capire per apprezzare, per abbracciare la cura che Gesù ci ha dato. Allora ci ha dato la Chiesa e ci ha dato la sua verità. Oggi abbiamo visto quello e vogliamo abbracciare quello che ci ha dato. Vogliamo ricordare che Gesù ci cura e ci sta curando. Allora dico a ciascuno che è credente, o credente, renditi conto che Gesù Cristo ha cura di te, in modo che spesso non ti rendi conto. Non è che ci... Oh, io ho la parola di Dio, non devo indovinare, non devo pregare per un sogno. Io posso leggere quello che tu dichiari. Questo è un privilegio, una cura immensa che spesso prendiamo per scontato. Sono stati tanti uomini, prima questi, morti per darci questo, e nei secoli tanti morti per trasmetterci questo. Riconosciamo che Gesù ci sta curando, anche se un bambino piccolo non è in grado di capire tutto quello che i genitori fanno per curarlo. Non sa. E noi non siamo nemmeno in grado di capire tutto quello che Cristo fa per curarci, ma ci cura in modo stupendo e perfetto, e vogliamo gioire in questa cura sua. Se non avessimo questi uomini, saremmo perduti in un mare di dottrine diverse, senza modo di sapere quale fosse quella vera. Sarebbe il parere di uno contro il parere dell'altro. Invece, grazie a questo dono di Cristo, questi uomini, abbiamo le verità di Cristo in modo certo e permanente. Quando tu leggi e studi la parola di Dio, puoi avere pace che stai leggendo la parola di Dio come cosa certa. Perché Gesù Cristo stesso ha dato ai suoi apostoli la sua parola. Non hanno imparato da altri uomini e loro ci hanno dato questo che noi chiamiamo la Bibbia, il Nuovo Testamento. Quindi abbiamo la parola sicura perché viene da Cristo Gesù. Abbiamo la Chiesa. Grazie a Dio per questi doni. Grazie a Dio per questi uomini. Preghiamo di comprendere ancora di più quello che Gesù fa e sta facendo per curarci. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti perché abbiamo da Cristo Gesù tutta la cura che ci serve. Abbiamo ricevuto da Cristo una cura perfetta e, per dire il vero, spesso non ci rendiamo conto nemmeno di quello che è la sua cura. E purtroppo spesso siamo come quel bambino o anche adolescente che non vogliamo la cura, vogliamo farcela da soli. Certamente ci sono cose che dobbiamo fare, ma ci sono tante cose dove tu hai provveduto e non sempre vogliamo accettare quello che hai provveduto tu. Allora tu ci hai provveduto la tua parola tramite gli apostoli e i profeti, e non è per noi di inventare come vogliamo credere, non è per noi di inventare il modo che vogliamo vedere la vita cristiana. Non spetta a noi di decidere che cos'è e cosa non è peccato. Sei tu che decidi queste cose. Spetta a noi piuttosto di impegnarci a studiare per dividere rettamente la tua parola, per comprendere quello che tu dichiari. Ti ringrazio che ci hai dato la tua parola, che ci hai dato uomini. Oggi abbiamo parlato di uomini che non ci sono più, ma quello che hanno fatto rimane ancora. E vogliamo ringraziarti perché questo fa parte della tua cura di noi. Oh Signore, Tu stai edificando la Tua Chiesa e noi siamo pietre viventi in questo edificio. Oh, che possiamo riconoscere questo per gioire in questo. Oh, che possiamo gioire che noi facciamo parte della Tua opera eterna. Ti prego questo. Glorificati in noi, pietre viventi. Edifica grandemente, fa risplendere questo edificio nel mondo, affinché tutti vedranno Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.